Buonasera amici marchigiani, siamo ormai al quinto appuntamento, giusto Max?
Assolutamente, siamo arrivati a cinque aperitivi.
Oh, bene, cinque aperitivi, quindi diciamo la scimmia è abbastanza pesante sulle spalle facciamo questa settimana dedicata un po' alle Marche e stasera abbiamo portato una delle facce più simpatiche, una delle, diciamo, delle voci che meglio racconta la Regione Marche. Ciao Piero, ciao Massimo, ciao Marchini, insomma, buonasera
ciao.
a tutte le tue personalità.
Come ciao stai, Piero? Bene, sto condividendo la diretta sulla mia pagina Facebook nel frattempo. Okay,
bravo, è così che si fa.
Fai molto bene. Quindi invitiamo anche i tuoi ospiti, i tuoi amici, insomma, a commentare, a farti domande e a chiederti le cose più vergognose che possono esserci sul tuo conto, perché un po' è il compito di Happy Hour, raccontare la persona senza peli sulla lingua. Piero, qual è una cosa vergognosa che hai combinato da ragazzo? No? Una di quelle cose che si fanno da adolescenti, magari per un amore di una ragazza. Qual è una cosa veramente squallida che hai fatto?
Squallida anche no, magari solamente vergognosa,
riprovevole, dai.
Devo dire la verità, ne ho fatte tante perché diciamo che io ho perso la dignità tantissimi anni fa. È una cosa che il clown me l'ha un po' insegnato, questo: quando perdi la dignità, diciamo, puoi avere la libertà di poter fare un po' tutto quello che vuoi, no? Al circo si dice: prima di essere un clown devi essere prima il domatore, poi dopo il trapezista, poi dopo il giocoliere, e prima ancora devi pulire la pista. Quindi alla fine, poi, dopo aver perso tutte queste dignità, poi decidere e iniziare a far ridere le persone. Però a parte sto preambolo, di figure ne fatte tante. Mo che mi avete fatto pensare, ho fatto una volta una scommessa a Fermo, cioè il mercatino, no? Il giovedì sera durante l'estate.
Sì,
è un mercatino molto bello, insomma, con tutta roba antica, no? Vestiti vintage.
Mercatino dell'antiquariato, il periodo estivo.
Esatto, tutti i giovedì di luglio-agosto, e mi ricordo che c'era un giubbetto di pelle che mi piaceva un sacco. Allora facevamo una scommessa, non mi ricordo neanche con chi stavo, costava, ma tipo sto giubbetto sarà costato, penso che c'erano ancora le lire, 15.000 lire. Praticamente dovevo entrare in un bar della piazza di Fermo, Vergari, che adesso non c'è più, il bar Vergari, e dovevo entrare, era bellissimo.
E il nome è tutto un programma.
Esatto, ma sto bar era veramente uno dei più belli, era proprio, anche dentro era vintage, c'era il pianoforte, era tipo un club americano da stand up, diciamo, molto molto figo, e c'era un corridoio lungo, poi alla fine il bancone, io dovevo entrare, facevo due passi, tipo facevo una capriola e dovevo dire al barista, che non mi ricordo come si chiama, il signore che era un amico: vorrei un succo di frutta al fico. E fu una scena epica, perché io tipo per i cacchi miei, cioè io sono disposto a far tutto, ci stava quel giubbetto che proprio lo amavo, e niente, vinsi la scommessa, però una figura di merda enorme, però vinsi la scommessa e mi comprarono il giubbetto, quindi anche quegli altri due che erano con me erano due deficienti patentati,
proprio. Vabbè, però l'importante era raggiungere l'obiettivo.
Sì, chiaro. Sì.
Senti, poi, com'è che si dice? In amore e in guerra, com'è? Tutto è permesso. In amore e in guerra, ogni buco è trincea.
Trincea, esatto. Io sapevo così.
Senti, ma dov'è quel giubbetto adesso?
Questo non lo so, quel giubbetto lì che fine ha fatto. Poi strano, perché comunque di tanti, tanti anni fa, penso proprio... penso anche che facevo le superiori, perché io poi sono un accumulatore compulsivo, quindi mi tengo tutto, e soprattutto di vestiti. Io c'ho, vabbè, non vi dico quello che c'ho una cosa impressionante di abiti, vestiti, cotigion, cappelli, maschere, occhiali, c'ho di tutto. Solo che
sei peggio delle donne.
Peggio, molto peggio, molto peggio. Ma per fortuna che, cioè, quello è il mio, nella mia parte femminile, ma non è così spiccata, perché comunque se no comprerei tutti i giorni. E invece mi sono calmato molto. Un periodo io partivo, andavo a Torino al Balloon, che è un mercato famosissimo, che lo fa ogni 2 settimane. Cioè, avevo anche una ragazza con cui mi frequentavo, quindi insomma non è che partivo solo, però io andavo su e tornavo giù con non sa quanta roba. Oppure quando vivevo a Roma stavo proprio dietro a Porta Portese.
Ho fatto anni di accumulo.
Anni di accumulo. Poi a Porta Portese la cosa figa è che c'è sta quella zona, mo non mi ricordo come si chiama, però la zona dove è Zingara, dove ci sta gli zingari. Che succede? Loro arrivano, portano la roba, poi quando è ora di andare via, non è che se la portano via, la lasciano lì. Quindi chi arriva e trova le cose migliori se la porta via. E io ogni domenica era la spesa.
Cioè, te pulivi insomma gli avanzi del mercato zingaro, per intenderci.
esatto, io credo c'ho degli anticorpi che spaccano fino al 2016.
Altro che COVID.
Allora c'è la nostra ascoltatrice che dice via Sannio a Roma, confermi Piero?
Ecco, bravissima, sì, via Sannio a Roma. No, aspetta, però via Sannio, se non sbaglio, è la via quella dove ci sta le bancarelle vintage che stanno dentro. Io Porta Portese non mi pare che è via Sannio, però calcola che vivevo a Roma quando avevo dai 22 ai 24 anni e mezzi, 25, quindi sono passati un po' di anni, non mi ricordo, però via Sannio è la via famosa dove stanno le bancarelle, proprio che tu entri dentro, e dovrebbe stare vicino a San Giovanni, se non sbaglio, via Sannio, però posso sbagliare, eh. Porta Portese è la zona vicino a Viale Marconi, però...
Piero, l'ultimo acquisto insensato di vestiario o di scarpe?
No, non ce l'ho, no, insensato non ce l'ho, no, adesso essendo padre di famiglia non faccio cose insensate, che ne so, adesso sotto COVID, per dirmi, so comprato una scheda audio, un paio di cuffiette Bluetooth, cioè so acquisti che comunque servono per lavorare, via Sarnio e Formen, ecco, mo leggo, vabbè, però a Porta Portese c'era un po' tutto. L'ultimo acquisto proprio insensato non me lo ricordo. Io di solito quando acquisto è perché è proprio quello che mi piace, quello che voglio. No, o comunque anche se lì per lì non mi serve, poi a un certo punto mi servirà. Se andate sul mio Instagram ci sono un po' di foto della mia casa, cioè una foto, bisogna scorrere un pochino, con tutti i vestiti che ho appesi in soffitta, quindi insomma no, sono un buon accumulatore compulsivo.
Sei un po' come Sex and the City, ci immaginiamo un tuo armadio con pieno di vestiti e di scarpe, una stanza armadio.
Sì, ma poi non solo maschio, è tutto io tengo tutto, femmine, bambino, tutte da lavoro, con vestiti di carnevale, c'ho tutto. Se tu mi dici una cazzata, io penso di avercela, ma ho rifornito per anni gli amici miei a carnevale, anche chi deve fare spettacolo ogni tanto viene a casa mia, mi chiede, guarda, ce l'hai sto tipo di... Io ci avrò tipo 400 cappelli, ma di tutti i tipi, parrucche, guarda, parrucche non arrivo a quel numero lì, perché i cappelli sono più facili anche da trovare, no? Perché poi tra quelli che ho comprato e quelli che insomma ho rubavo da
che ti hanno regalato, ragazzi. Che ti hanno regalato io, in qualche camerino, sì. Ti hanno regalato.
Sì, sì, ero sì, però di parrucche ce n'ho, non so se ci avete presenti all'IKEA, se vendono i fly case, quelli trasparenti, no?
Sì, ci sta le
di plastica, no? E esatto. C'è la misura più grande, beh, ti dico di quelli lì, di parrucche ce ne ho pieni almeno 5.
Oh, fantastico. Senti, a me servirebbe, se mi mettessi qualcuna, se c'è qualcuna, insomma, taglia XL, la prendo con piacere, Piero.
Guarda, per chi è curioso, ti dico questo, c'è un video di oggi che ho postato sulla pagina Facebook mia, è la pagina proprio Piero Massimo Macchini Artista, dove praticamente, cioè, perché siccome due anni fa, il 2017, tre anni fa, ho fatto il Marche Comedy Record, no? Sta maratona di 12 ore di spettacolo, ma questo progetto ci ha avuto una preparazione grandissima, ho fatto tipo 100 countdown, video countdown all'evento, in più ho registrato dei reality dove andavo a intervistare amici, familiari, artisti, chi non mi conosceva di tutti per il fatto che facevo queste 12 ore di spettacolo di fila. In questo video che ho postato oggi è il reality della mia famiglia e ci sono le immagini di che sto a casa, dove si vedono i vestiti, dove si vede il garage pieno di roba, quindi un po' di immagini
là dentro. Ascolta Piero, ti volevo chiedere, ma hai mai chiesto a una ragazza sali a vedere la mia collezione di parrucche?
Penso di sì, perché poi la casa dove ci ritornerò a vivere a breve, perché devo iniziare a farci i lavori, che è la casa storica mia, la casa di mia madre, dove adesso è disabitata perché abitiamo al tirassegno, mia mamma sta al piano di sotto dove abito io con mia zia. E praticamente quella è una casa enorme, è una casa dove ci abbiamo vissuto, io sono l'ultimo dei sette figli, con mio padre, mia madre, i nonni, ne eravamo in 12-13 dentro casa, con parenti acquisiti vari, ed è una casa...
Sono i vecchi casolari di campagna marchigiani?
Beh, ero abbastanza in centro a Fermo.
In centro, sì.
Ah, in centro?
Sì. Non è proprio alla periferia, però sotto c'era la falegnameria di mio padre aveva una falegnameria di 500 metri quadri e c'ha il piano sopra della casa di 500 metri quadri con 200 metri quadri di balcone, più c'è la mansarda che è altri 200 metri quadri, quindi era tre piani di roba, di casa piena, e quindi quando io vivevo da solo con mia madre in questa casa... poi capì che insomma chi portavo a casa gli dovevo far vedere un po' tutto, no? Quindi sicuramente i cappelli gliel'ho fatti vedere, ma anche i vestiti, anche altre cose, dai.
ma quello era il preambolo.
Sì, dopo io ragazzi mi sono stoppato, ma sulle figure di merda ce ne ho tantissime, non è
vai, raccontane anche un'altra se vuoi. Allora, erano rimasti a Fermo in centro d'estate per un salto col figo. A proposito, ma era buono poi quel succo di frutta, te l'ha andato o no?
No, non ce l'avevo il succo di frutta al figo, io non credo che esista, non credo proprio che esista, non credo.
Sicuramente non a quei tempi, adesso probabilmente qualcuno l'avrà pure inventato il succo di frutta al figo.
Oh, però non me lo immagino di berlo il figo mi piace a mangiarlo, come dice il detto, auto che stiamo con i detti, non
il lavoro contorno. Si fatica per il pane e per il succo al figo, insomma.
esatto, forse era un altro detto, però vabbè, è buono comunque,
più o meno suonava così, vai.
No, questa è una figuraccia in periodo adolescenziale. Invece da bambino ai lupetti con gli scout, io ho fatto per tanti anni gli scout, i lupetti era uno dei primi campi, forse il primo campo estivo con i lupetti. Mi ricordo un gioco che facevamo lungo un campo, però abbastanza buono sto campo, insomma era con l'erba, però era tutto in discesa. E però c'erano le mucche, quindi, che pascolavano, che facevano la cacca. Io mi ricordo che corravamo tutti quanti, i bambini, andando in giù, che ci chiamavano i capi. Mentre corravamo, io mi ricordo, mi sono scivolato proprio, sono entrato in mezzo a una cacca di mucca enorme e sono uscito completamente. E mi ricordo ancora che Barbara, una dei capi, mi lavò completamente, perché ero piccolino, capito? Quindi quella fu una bella figura del merda, nel vero senso della parola.
No, nel vero senso della parola, sì, una sì, figura sì. Nella.
Ma la vogliamo salutare questa Barbara?
Barbara lavora in un'agenzia di viaggi di Fermo, quindi insomma salutiamo Barbara.
Non mi ricordo, no, adesso non so che età avevi, ma insomma per un ragazzino adolescente essere lavato da capo a piedi da una donna può essere anche interessante, lì dove sì, la donna non è tua madre o tua nonna.
No, non ricordo niente di
piacevole,
di sessuale, no, cioè penso proprio, sarà che a me mi hanno cambiato e vestito i fratelli, mi padre e mia madre, quindi a me mi ha toccato una, io non ho problemi fammi toccare, no? Penso che proprio me la sia goduta, invece proprio così, lavami come mi facevo mamma, capito?
Ascolta Piero, visto che dicevi che sei il settimo fratello di una famiglia numerosissima, ma sei il più piccolo o comunque c'è qualcuno più piccolo di te, qualcuno più grande, sei in mezzo?
No, io sono l'ultimo.
Sei il cocco.
Sì, io sono il più coccolato.
Che rapporti hai con i fratelli più grandi?
Ah, ottimi, perché io, c'è una storia molto particolare, nel senso che io sono nato, io mi chiamo Piero Massimo, il mio primo fratello si chiamava Massimo, che io non ho conosciuto perché è morto prima che io nascessi. Mio fratello è morto a 17 anni nel 74 ed era il primo della famiglia, quindi a casa mia c'è stato un lutto enorme, no? E niente, siccome mia madre stava in depressione, mio padre, per farla riprendere, l'ha messa incinta a 47 anni, quindi a me mia madre mi ha partorito a 47 anni, ok? Quindi quando io sono venuto al mondo, diciamo che è stata un po' una ripartenza, ho riportato un po' la vita a casa mia, perché venivano da quel lutto grandissimo, quindi io sono stato un po', come ti posso dire, io, cioè, infatti mi sono chiesto come mai nella vita faccio il comico.
E te che sei figlio di una crisi depressiva comunque.
Probabilmente sì, molto, no, cioè sicuramente sì, e non me la so inventata, ci ho lavorato comunque su questo aspetto, ma io lo dico in maniera molto bella, positiva, anzi
è molto bella,
sì, che racconto spesso, perché comunque le tragedie nascono, cioè la comicità nasce dalle tragedie, capito? Quindi è una storia che a me ha significato tanto, e poi nel corso degli anni ci ho lavorato, costellazioni familiari, terapia, insomma è una cosa che mi porto dentro in maniera forte, bella, ecco. Quindi a me mi hanno cresciuto tutti i fratelli, tutte mamma e fratelli, soprattutto i fratelli che mi madre, soprattutto.
Senti Piero, quindi un po' mi confermi che dietro ogni clown, che per te è una figura molto importante, anche da come mi raccontavi, anche nell'iconografia del clown, c'è sempre un qualcosa di malinconico, c'è una striscia di malinconia nel clown, bisogna essere malinconici per saper far ridere.
Ma diciamo che per riuscire, siccome so due facce opposte della stessa medaglia, diciamo che se riesci a, in maniera molto semplice, riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno, è quel qualcosa che ti dà in più per scoprire la potenza della risata. È scomparso?
Sei scomparso? È scomparso, è caduto, non so che fine abbia fatto, però tu intanto parla, lui rientra.
Speriamo. E quindi, come ti posso dire, sì, secondo me i comici dentro sono tutti un po'... Mi senti, Claudio?
Che sì, sì, no, ho avuto problema video, ma ci sono, tranquillo, vai pure.
E secondo me i comici hanno tutti un lato, per certi aspetti, un po' tragico. Ed è quello poi la cosa bella, perché la risata si funge per demonizzare la più grande paura che abbiamo, che è quella della morte. E quindi sì, dopo ci stanno tanti pure che sanno utilizzare la risata come forma di egocentrismo, egomania, però se poi vai a scavare sotto sotto, secondo me c'è sempre una verità più importante, più profonda, che è quella per la quale tutti quanti noi viviamo, chi più e chi meno, insomma.
Senti, dicevamo che si lavora per il pane e per il succo di fico. A che età hai avuto il tuo primo rapporto sessuale, Piero?
Se non sbaglio, 17 anni.
Con chi?
Tra l'altro, bellissimo.
Vabbè, adesso con chi? Adesso con chi? Su, con chi?
Vabbè, non,
con chi, Piero?
Posso non dire il nome, ma è stato molto bello perché... Il contesto alla grande proprio. No, ma la cosa bella è che comunque ho fatto per la prima volta, ho fatto l'amore proprio. Non è stata, cioè ero proprio fidanzato con questa ragazza, ci amavamo, ci volevamo bene, anche lei era vergine e abbiamo fatto l'amore per la prima volta. E tra l'altro, in questo periodo di quarantena mi sono messo a pensare a una cosa che mi era venuta in mente un bel po' d'anni fa, e ci ho scritto anche un mezzo pezzo che devo comunque lavorarci con un po' d'amici per renderlo ancora più forte. Però io ho finito le superiori a 20 anni, perché ci ho voluto 2 anni in più per finirle, quindi a 19 anni sono partito. Sono
andato in Inghilterra.
Sì, sì, infatti, lì figure di merda proprio enormi, vabbè, lasciamo perdere. Praticamente sono partito, sono andato in Inghilterra, ci ho vissuto 2 anni e mezzo, e stavo un giorno a Worthing, su sto paesetto, io mi sono ricordato quella sensazione che avevo quando ero vergine, ok? E questa storia, questa sensazione, io me la so sempre portata negli anni, non so se voi ve lo ricordate, il momento prima di perdere la verginità, che sensazione avevate di purezza, io me la ricordo, insomma, e ho fatto delle similitudini, no, su questa cosa qua. E quindi a mo che mi avete ricordato il mio primo rapporto sessuale completo, e me lo ricordo molto bene, tra l'altro bellissimo, in macchina, però no, macchina così, io avevo la regata, no, 18 anni allora avevo, perché avevo la macchina, la regata station wagon di mio padre,
comodissima, allora
c'è un appartamento, un matrimoniale dietro,
una barca proprio, dietro allungavo i sedili e c'avevo tipo un plaid di quelli, però la trapunta
potevi mettere anche la lenzuola.
Esatto. E c'avevo un luogo fantastico a Fermo che non ci poteva venire nessuno a rompere i coglioni, era proprio il top per poter imboscarsi con la macchina, e qui vicino a casa di un amico mio, quindi se c'era qualche problema basta che
andavo
a casa
mia.
sì, mi pare proprio che quello lì, quella situazione lì,
quindi 18 anni.
Mi pare
io,
proprio
non,
di sì,
io perché... non me la ricordo quella sensazione, quella sensazione pre
sverginamento,
esatto, no? però ci rifletterò appena chiudiamo la trasmissione, mi metto...
Ma guarda, è una sensazione che arriva così, è un odore, un'immagine, una sensazione, sì, fisica che arriva, che non te l'aspetti, ma dici, oh, io mi ricordo proprio, camminavo di oh cacchio. Sì.
Senti, allora mi hai parlato di Roma, di Torino, di Londra, hai girandolato parecchio prima di finire in qualche bar a Fermo a raccogliere le storie dei tuoi personaggi.
Beh, sì, tanto, ho girato tanto, ho viaggiato tantissimo. Diciamo che se non era mio padre è morto a 19 anni che c'avevo, quindi io so, poi a un certo punto sono ritornato a Fermo per stare con mia madre, ma in realtà io avevo proprio l'animo zingaro, io viaggiavo, io volevo viaggiare e basta, volevo andare in giro, ho viaggiato tantissimo, ma ancora viaggio tanto, cioè io la fortuna di sto lavoro è comunque averci la base a casa, ma poter girare tanto. Adesso negli ultimi 5 anni, soprattutto grazie al progetto MarketTube, mi è scoppiato il mercato nelle Marche, però ti dico, quest'anno dovevo fare un bel po' di giri tra Inghilterra, Spagna, Germania, Romania con uno spettacolo dove non parlo, quindi con l'arte di strada ho viaggiato tanto con gli spettacoli. In più so un ottimo viaggiatore, mi piace proprio viaggiare. Sud America lo conosco bene. Diciamo mi manca forse un po' di più l'Asia è un po' poco, ho fatto solo Thailandia, quindi quella parte lì mi manca un po'. Africa
e no. viaggi corti, stile vacanza, quindi che ne so, 15 giorni, oppure viaggi proprio lunghi, dove è importante la meta, ma è il viaggio proprio in quanto viaggio.
Ma diciamo che non sono stato mai uno che non aveva niente da fare, quindi diciamo che un viaggio lungo fine a se stesso non me lo sono mai potuto permettere di fare, perché ero sempre, comunque ho sempre lavorato. Io campo di spettacolo da quando ho 23 anni, 24, okay. Quindi diciamo che ho fatto sempre questo, poi in modalità diverse, però... Cioè, dovevo sempre ritornare per fare qualcosa, se non qui da un'altra parte, no? Quindi diciamo un viaggio per partire senza sapere quando ritornare non l'ho fatto mai, però viaggi che hanno durato, che ne so, due mesi, l'ho fatti. Argentina, ci sono stato tre volte in Argentina, una volta ci sono stato due mesi, tutta la Patagonia, la Pampa, insomma, quindi girato un bel po'.
Che poi in Argentina ci sono più marchigiani in Argentina che nelle Marche, giusto Piero? Cioè, sapevo come questa cosa, e quindi hai fatto spettacoli anche per i nostri, diciamo, i nostri marchigiani seconda generazione argentini, insomma.
Sì, questi l'ho fatto poco tempo fa, l'ho fatto due anni fa insieme a tre attori, amici, Stefano, Oberdan e Lorenzo, e abbiamo fatto tipo 10 comunità attraverso un progetto che loro avevano vinto con la GRU. Con il Ministero dell'Istruzione in Argentina, una cosa del genere. Abbiamo fatto 10 spettacoli su 10 comunità marchigiane in Argentina. Sì, figata.
Immaginando il mondo, ti ricapita di vedere, che so, qua, allora, a Londra ti sembrava di essere tornato Verginello, invece girando il mondo, cioè, cavolo, qua mi pare Campiglione, qua mi pare Pozzo del Piglio, qua mi pare Citano, cioè vedi dei momenti in cui ti pare di stare nelle Marche?
Sì, no, ma io ho un attaccamento proprio atavico alle Marche. Le Marche, cioè la mia fortuna nelle Marche è di non vederle sempre uguali, cioè ho proprio... come ti posso dire, la strada che io posso percorrere ogni giorno alla stessa maniera è sempre differente, perché comunque c'ho sempre il cervello un po' che mi scoreggia, capito? Quindi non ce la faccio a vederle uguali, e poi veramente, cioè, c'è una tale varietà per certi aspetti, se sai notarla, interessante. Quindi chiaramente se viaggi soprattutto di notte te perdi tanto, però se riesci a viaggiare di giorno capisci la differenza. E, diciamo che le Marche, quando tu ritorni dall'entroterra alla costa di notte, è un po' più pesante, perché no, non vedi il paesaggio, però se no c'è questa dolcezza che ti accompagna, quindi non, dovunque le prendi, come, che ne so, quando vado a Roma, per dirte, non scelgo sempre, un periodo passavo sempre per l'Aquila, per intenderci, no? Per la
24, com'è?
La 24, esatto. A mo invece cambio, passo per Fabriano, oppure passo per la Muccia, capito? Cioè dipende, proprio perché c'hai varietà, mi piace. Però mi sento sempre a casa, ovunque vado più o meno mi sento a casa, soprattutto se vado a teatro, poi perché quando arrivi a teatro stai bene, stai comodo
ovunque sia il teatro, sei a casa. Piero, mi permetto un attimo di uscire dal format del programma e chiederti qualcosa di lavoro, perché poi ce lo siamo detti anche fuori onda, questa situazione ti ha compromesso una tournée, per l'appunto, che mi raccontavi. Essere in giro per il mondo, ma sicuramente per l'Europa. Cosa speri / ti aspetti da qui a pochi mesi? Qual è la tua tuo desiderio, insomma, la tua speranza realistica? Non dico qual è la tua utopia.
Guarda, il mio desiderio è quello di non abituarmi a questo stato, perché il primo mese, poi Max e Claudio mi conoscete bene, insomma, anche a Iesi spettacoli ne ho fatti diversi, quindi cioè il primo mese mi mancavano tantissimo le risate del pubblico. Calcola che io sono proprio uno che è quotato alla performance, io faccio una media di 100-150 spettacoli all'anno, quindi su 365 giorni, una volta ogni tre giorni,
la metà del tempo
è la metà del tempo. Dopo, vabbè, d'estate è più concentrato, ok, quindi non è sempre così. Quindi quando vengo da questa dinamica qua da 4-5 anni buoni, capito? Quindi questo primo mese è stato, mi ha ammazzato, perché mi facevano male le orecchie, non sentivo la risata delle persone e mi faceva male. Adesso purtroppo mi sono abituato a non sentirle, capito? E qual è la prospettiva futura? La prospettiva futura è... difficile da capire, perché non ci stanno delle regole chiare. Io non capisco perché io, per fare spettacolo cioè io lo capisco perché so che c'è una situazione grave che dobbiamo rispettare e che la prima cosa che è da salvaguardare è la persona, l'uomo, è l'umanità, diciamo, ok? Quindi quella è la prima cosa. Però in un secondo momento poi, cioè, succedono le cose incredibili. Io adesso per fare spettacolo devo averci uno spazio all'aperto, delimitato, ok? Quindi vabbè, un'arena, un posto all'aperto delimitato, con le sedie inamovibili. La gente per entrare, se prima in questo spazio c'entravano 1500 persone, adesso ce ne possono entrare dalle 2 alle 300 massimo. E dare le mascherine all'entrata, e fa tutto il personale dell'igienizzazione, biglietteria online, ok? Quindi tutta una serie di costi in più, però se vado a messa posso entrare gratis. Capisci?
Fatti, cioè, prete, Piero, fatti prete.
Mi devo far prete probabilmente. Qui c'è due pesi e due misure dove io non capisco. Allora io dico a quelli che vanno messi, dite una preghiera pure per me. E in più, non tanto la prospettiva del futuro, in più anche quello che è stato, cioè sotto sta quarantena, sta pandemia, ci siamo resi conto che se tu sei un attore, sei uno che non c'ha niente. In Italia non hai niente. In Italia sei uno che si diverte. Per quanto poi facciamo retorica sul fatto che gli artisti sono importanti de sto cazzo, perché non c'è un cazzo di sindacato, non c'è un politico che prende le tue voci, non si sa chi è che versa i contributi all'INPS e chi invece li versa all'EMPALS, la CIA e l'EMPALS non si capisce se stanno insieme.
Ascolta Piero, ma anche un po' nel Medioevo, no? Se il giullare non faceva ridere veniva giustiziato.
Però lì io trovo democratico questo, perché io mi devo impegnare, almeno se non faccio ride, ok, non faccio lo spettacolo. Però il problema è che quando si ripartirà, qui sarà una caccia alle streghe, perché ne siamo tanti.
Il problema, ma non solo per chi fa spettacolo, per tutti. Cioè, adesso questo è il momento dell'happy hour, dovrebbe essere un momento anche di felicità, no? Però in questo momento la notizia di questa settimana è che nelle Marche tutti i cinema che sono UCI, lo sai, no? La notizia che non ci sarà più un cinema UCI. Cioè, quindi nelle Marche, se vogliamo andare al cinema, non c'è seconda. Non c'è,
capisci?
Quindi la stessa cosa per il discorso dei spazi, no? Delle limitazioni e quant'altro. È un problema grosso, è un problema proprio grosso.
Diciamo che non c'è una prospettiva cioè voglio dire, io ho amici che abitano a Nord Europa e questi fanno tre spettacoli all'anno e poi durante l'anno hanno la loro pensione. Attenzione, lo Stato gli dà quei 1.000-1.500 euro per campà, loro continuano a produrre e fanno tre spettacoli all'anno. Cioè, io non voglio di questo, io non ho neanche la prospettiva di una pensione per certi aspetti. Io ce l'ho perché mi sono fatto un piano pensionistico personalizzato io, se no. Ma io verso comunque i contributi, io li verso su 365 giorni all'anno, io verso 200 giorni dei contributi. E poi per farti un esempio, metto su uno spettacolo come questo che dovevo portare in giro quest'estate, uno spettacolo di pantomima, quindi uno spettacolo tecnico, uno spettacolo di parola, diciamo, se sei avvezzo, che fai monologhi, che insomma lo fai da diversi anni, un testo nuovo di cabaret, di stand-up comedy, lo metti su secondo me in un paio di mesi, capito? Fra una prova aperta, un altro, e giusti sempre peggio, ma uno spettacolo mimico ti ci vuole 4 anni per metterlo su proprio, e quest'anno ero riuscito a partorirlo in maniera, diciamo, intelligente, me lo stavano comprando, ma adesso non è tanto che non me lo comprano, ma questi 4 anni indietro in cui io ho investito, io non li riprendo i soldi. Non è che tu dici c'è sta una produzione dietro che comunque mentre tu stai a fare le prove te paga, no, è un investimento tuo. E tante le questioni, e quindi non c'è una regolarizzazione tra, come ti posso dire, tra io che faccio 8 ore l'insegnante e poi la sera vado a fare spettacolo, va benissimo, e tra me che invece faccio spettacolo 24 ore su 24, cioè
ascolta Piero, allora io con l'abito talare non ti immagino nemmeno a, a cantare il Padre Nostro, però fra poco ci saranno le elezioni regionali. A quanto è dato il partito Radical Grezzo nelle, nelle stime, negli exit poll?
Guarda, guarda, il partito Radical Grezzo purtroppo è morto nel momento in cui è nato, mi pare, perché tra l'altro anche questo, avevo pubblicato il terzo libro, il manifesto Radical Grezzo, proprio per cavalcare tutta, insomma, la, 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 tutta la politica, si sarebbe, no? Quindi anche io volevo cavalcare con loro su, sui social, però non sono fatto tempo a presentarlo, che dopo la prima presentazione, il giorno dopo, è iniziata la quarantena. Quindi niente, niente. È finito lì. C'ho Giaconi che c'ha le copie sul garage di casa del libro. E poi... Esatto, io no, non so uno, diciamo, uno che vende in libreria. Sì, un po'. Cioè, c'ho dei numeri buoni, di vendita dei libri, perché per dirti, il primo libro ha venduto nelle Marche 2000 copie. Che,
solo nelle Marche?
Solo nelle Marche, no, ma sta solo nelle Marche, i libri miei, non escono fuori regione.
Cioè, 2000 copie nelle Marche so, è un botto, è un numeri altissimi.
Guarda, io dell'editoria non ci capisco niente, però Giaconi, l'editore, era super felice, e ti allora, dico di più...
Ascolta, un bestseller, un bestseller in Italia, in Italia, nel mondo, per diventare bestseller bastano 4.000 copie.
E dai, quindi...
Quindi sei mezzo bestseller, sei mezzo bestseller.
Quindi, cioè, però che è successo dopo? Questo era Piacere Provincia Lotto, che è del 2015. Dopo 2 anni, nel 2017... se non sbaglio, sì, ho scritto La gente mormorano con Matteo Berdini, e questo in molto meno tempo rispetto al primo ha venduto quasi 800 copie, ok? Però il tempo di vendita è stato molto più breve, ok? Perché questo siamo arrivati a 2000 copie in 3 anni, ok? 3 anni e mezzi. E a mo, però che succede? Io c'ho la fortuna che li vendo anche durante gli spettacoli, i libri li vendo comunque come, cioè proprio una parte dello spettacolo live, la vendita del libro mio, no? E questo ci tenevo particolarmente, perché proprio il manifesto Radical Grezzo era proprio, come ti posso dire, siccome era, c'era anche stata la insomma, erano 200 anni o forse no, 200 anni del manifesto di Karl Marx e Engels, non so, forse ho sbagliato data, però era un anniversario.
Sì, sì.
Non so se era del manifesto del Capitale, non mi ricordo, mi pare il manifesto, però vabbè,
manifesto.
E quindi già era tutto insieme, capito? Era perfetto. C'avevo, perché poi il manifesto Radical Grezzo è un po' di anni che io me lo trascino dietro, no? E quindi però poi mo speriamo di riprendere quando si può ricominciare. C'avevo un bel tour di presentazioni nelle librerie, quindi.
Ti rifai a settembre-ottobre, che dopo le nuove elezioni di settembre ritorni.
Ma il bello era cavalcarle le elezioni, io già mi immaginavo dei compari in uno di questi, capito, confronto fra i candidati, arrivavo io in una candy camera, capito, cioè proprio
la, diciamo, presa che un comico che sfonda in politica non sarebbe la prima volta, quindi
no. Tra l'altro, ecco, la mia politica deve far ridere veramente, però.
Chiaro. Ma che rapporto hai con la politica, Piero? Senza dirmi di che parrocchia, ma insomma, se hai avuto un ruolo importante nella tua vita o meno?
Beh, sì, diciamo che da ragazzo ero molto, molto partitico per certi aspetti.
Militante.
Militante, sì. Dopo chiaramente mi sono quotato alle quote rosa e anche altri colori dell'arcobaleno, e quindi diciamo mi sono dato all'arte. E la politica l'ho sempre intesa come scelta personale, fondamentalmente. Sono simpatizzante per una parte, diciamo, più democratica, più di sinistra per certi aspetti. Però in questo periodo qui di quarantena mi sono appassionato un po' di più, ho voluto capire, ho voluto vedere. E secondo me quello che manca ed è il problema,
manca tanto.
Ma questo è vero, ma sai che manca, però mancano gli esempi, cioè non c'è più un esempio. Non... cazzo, io voglio un esempio, voglio una persona che posso di cacchio ti rispetto, ti porto avanti, credo in te. Ora, al netto di tutti gli errori possibili, immaginari, secondo me questo governo sta facendo il massimo di quello che può fare, perché vedendo com'è la coalizione, come sono fatti dentro con i franchi tiratori e tutto quanto, e la cosa brutta è proprio vedere che in questo periodo storico qui uno non chiede scusa, non ammette gli errori, non dà una mano a quello che c'ha più difficoltà, ma stanno continuando costantemente a fare campagna elettorale, e questa è proprio una cosa becera, brutta, che non sta né in cielo né in terra. Non ce ne frega un cazzo di quello che succede agli altri, ma quello che ci interessa è i like, e non è proprio, quindi meglio drogasse. Posso fumare?
Sono d'accordo. Piero, sei uno dei primi artisti, a proposito di likes, che ha avuto poi un importante, artisti comici, anche insomma teatrali, che ha avuto subito nella propria attività una forte connotazione social, no? Vuoi anche poi, se non mi ricordo male, la collaborazione con la Gru, insomma le attività che fai spesso poi hanno un risvolto virale, i tuoi video hanno girato parecchio, girano ancora. Quanto è stato importante nella tua vita poi, ecco, questo essere il tuo precursore nel mondo digitale?
Ma guarda, sicuramente tanto, cioè a me i social mi hanno dato tutto quello che ho potuto ricevere fino adesso, e non ti parlo tanto, non ho capito, scusa Max.
Tutto quello che sei adesso, qua, cioè nel senso che ti hanno aiutato tanto nel tuo essere quello che sei, no?
Ma certo, soprattutto perché mi hanno dato la possibilità di potermi esprimere, imparare ad esprimermi. Per dire, adesso sotto la quarantena mi sono fatto 12 dirette streaming come questa, però era una diretta streaming un po' particolare, dove stavo da solo io con tre personaggi immaginari, quindi era come se fosse un monologo a tutti gli effetti, però ti dà quel brivido, diciamo, della diretta televisiva, no? Per certi aspetti.
Certo.
Però... e quando io sono uno che ha vissuto, per dirti, il mito Zelig,
sì.
Ok, quando Zelig era il padrone incontrastato della comicità, e tutti andavamo a Milano a fare i provini per fare la trasmissione, partecipavamo ai laboratori in tutta Italia per riuscire a entrare a far parte della trasmissione. E devo dire la verità, io con un trio fighissimo, io, Michele e Daniele, facevamo i digeribili, che eravamo una parodia di una rock band divertentissima, ce l'ho pure su YouTube, un pezzo sul canale mio YouTube dei digeribili, e stavamo lì per entrare in trasmissione, però poi dopo no, non ci hanno fatto entrare. Questo, diciamo, per 2 anni ho seguito questo percorso. Poi a un certo punto mi sono detto, ma io devo lavorare per i 3 minuti televisivi o devo lavorare per un'ora di spettacolo? E quando è entrata sta consapevolezza, e quindi ho mandato un po' a cagare il mito della televisione, e nel frattempo sono entrati i social, quindi cavolo, cavolo, ma qua te puoi esprimere, te puoi vedere subito in tutta Italia, eccetera eccetera, e quindi abbiamo iniziato a partorire l'idea MarketTube, e da lì sono nati una marea di progetti. Ma anche progetti per sponsor, anche di comunicazione, anche progetti di spettacolo, anche cioè è stato un calderone di tante idee. Più andiamo avanti e più vedo che comunque è divertente.
Qual è il personaggio? Qual è il personaggio che ti assomiglia di più nella vita privata?
Guarda, questa è una domanda troppo difficile da rispondere, nel senso che poi...
è normale, tanto te li sei tirati giù tutti te li sei inventati te, quindi ognuno ha un pezzo di te, al di là che magari parli dello scarparo di turno piuttosto che del politico di turno, piuttosto che del... ok, ci sta, però sono tutti figli tuoi, ma di tutti questi figli qual è quello che forse ti assomiglia di più? Non che gli vuoi più bene, che ti assomiglia di più.
escludendo il provincialotto, che è un mio me portato all'eccesso, sicuramente è Leopardi, perché è un po' un ciclotimico, cioè passa da 0 a 100 con niente. Io pure so un po' telecamera accesa o telecamera spenta, e quindi Leopardi a livello di sensazione mi assomiglia molto, cioè Leopardi che faccio c'ha una voglia proprio di divertirsi, sta al centro dell'attenzione, che è un po' quella mia, e che nel frattempo ho sempre cercato di fare più cose possibili, perché mi piace un po' fare tutto. A me mi piace fare cinema, TV, teatro di strada, palco, monologo, mimo, personaggi, e quindi è stato un po' anche, diciamo, un po' è anche un po' una difficoltà questa, perché quando cerchi di portarli tutti avanti spendi tanta energia. Però io sono fatto così: se a me mi fai fare solo una cosa, io dopo 10 minuti mi rompo i coglioni, no, non ce la faccio, e c'ho le idee a manetta. Quindi oggi mi sono venute 5 idee, di cui 3 sono 2 testi da scrivere e da pubblicare, uno è un video e un altro è una sketch comedy. Boom. In questo frangente qua, scusa, dimmi.
No, Piero, ti fa un po' arrabbiare il fatto che alla fine lo stereotipo del meridionale funziona in tutta Italia, lo stereotipo del romano funziona in tutta Italia, fa ridere un po' tutta Italia, lo stereotipo del milanese, comunque del nordico, funziona. Lo stereotipo del marchigiano rimane sempre un po' confinato, no? Sempre a quel radical grezzo, anche che fa il tuo amico Max Giusti. Cioè, sì. L'idea è, se fossi nato a Roma o a Milano o a Monza o anche a Avellino, avessi avuto forse più successo nazionale?
Ma guarda, sicuramente sarebbe cambiata un po' la prospettiva. Cioè, il discorso qual è? Il discorso è quello che tu dici, è giustissimo, è vero, dipende anche molto da come sei fatto tu, da come so io. Io, per dire, io ho l'esigenza del fare, non ho l'esigenza dell'arrivare, no? Quindi diciamo che faccio questo per salvare me stesso prima ancora che per ricevere gli applausi, però anche se delle soddisfazioni me le so tolte. Però è vero che quando tu fai una cosa, se ti vede un bacino d'utenza piccolo è un conto, se ti vede un bacino d'utenza grande è un altro, e dipende anche dal fatto da chi c'ha i soldi per produrre. Cioè, se io faccio un video divertente a Roma, c'ho più possibilità di incrociare un produttore televisivo, o a Milano, e avere le possibilità in più.
Chiaro.
Adesso ci puoi arrivare allo stesso maniera, però... Non c'è stato mai un momento della mia carriera dove ho detto cazzo, sta cosa non la posso fare perché non c'ho i soldi. Comunque il marchigiano è uno che abbassa la testa e lavora, e diciamo è anche un po' questo il mio scopo. Non è tanto de far conoscere il marchigiano a tutta Italia, perché il marchigiano è uno che gli piace farsi i cazzi sui, fondamentalmente, perché sa che vive nel posto più bello del mondo,
sta al posto giusto e ne sbatte il cazzo di quell'altro posto, insomma.
Esatto, però il mio intento è di creare una biblioteca comica. Io un po' l'ho creata, in un certo senso l'ho creata, perché c'è sta credo che di lasciare in eredità uno svariato numero di materiale comico da poter prendere, utilizzare, da rivisitare. Però sì, tendiamo un po' a vergognarci. Ecco. Io sto ragionando molto. Nel libro Manifesto Radical Grezzo c'è un capitolo dove c'è scritto: esiste la comicità marchigiana.
C'è una scuola.
Però, quindi. C'è, la vorrei mettere su una scuola. Forse però, anche.
Effettivamente nelle Marche, allora, tu probabilmente la persona, cioè come comico attualmente la persona forse di punta, no? Quello più famoso. Poi comunque c'è Niba, no, come si chiama? Niba, Ancona.
Niba, un mito. Con Niba, cioè, non so se...
oddio, come si chiama? Anzalone.
No. Anzalone, Davide Anzalone.
Anzalone.
Davide Anzalone di
lui è fantastico. Lui tra l'altro l'ha fatto un po' in Zelig.
No, lui ha fatto un'altra trasmissione. No, Davide Anzalone dici, che faceva lo spettacolo targato H.
di Senigallia. Sì, però lui fece qualcosa con Zelig, credo, ma non di prima serata.
No, no, non credo. David ha fatto molte cose con Bertolino, mentre invece Niba ha fatto Zelig. Ma Niba, Niba l'hai nominato.
Di altri marchigiani, cioè in realtà siete tre che comunque ancora, no? No,
allora, di comicità, a mo' stanno nascendo tantissime in realtà, c'è la stand-up comedy che funziona tantissimo, il rappresentante è stato Giorgio Montanini che l'ha portata, esatto, insomma anche a livello nazionale.
Giorgio Montanini, stavo dimenticando Giorgio, grande, vero.
Diciamo che esiste una comicità marchigiana molto sul web, che funziona tanto e piace tanto ai marchigiani. Diciamo a livello nazionale siamo un po' relegati a... Ti posso portare un trattore? Un po' a quello.
Sì, e... diciamo, mezzo umbro, mezzo marchigiano. Che...
Sì.
Mischiato col ciociaro.
Esatto, però cioè... diciamo ci stanno bellissimi elementi comici nelle Marche. Niba, per dire, l'hai detto, con Massimo ci sto lavorando, stiamo scrivendo lo spettacolo suo nuovo insieme, perché vuole ricominciare a fare spettacolo per bene. È uno spettacolo comunque, il suo totalmente visual comedy, è un clown da paura. Il suo Man in Blob è una delle cose più belle che io abbia visto in tutta la mia vita, quando fa tutte quelle voci con insomma con il movimento, eccezionale, Niba eccezionale.
Silvia ci ricorda giustamente Neri Marco Re, poi
Neri è un
po' di classe, però lui in realtà è diventato talmente tanto poliedrico che io non riesco più a vederlo come comico.
Ma Neri, perché anche lui piace tanto per il teatro canzone, però Neri
ha fatto anche comunque delle
un attore, ha fatto film,
sì, ha fatto anche comunque dei film, delle fiction,
però se te vuole far ridere te fa paccare.
Sì, assolutamente, cioè lui è un grande.
Te fa, allora, ridere, te vuole far ridere, te fa ridere.
Piero, allora salutiamo Sara che ti aspetta al prossimo TEDx a Ascoli, che ringraziamo.
Magari. Sì. Ma si farà, c'ho grande Sara,
lo faremo.
Io ho pronto il mio speech, ed è una, sarebbe una notizia bellissima poter partecipare a un TEDx, perché ecco, diciamo, in questo periodo della tua vita, qual è una delle cose che ti piacerebbe fare? Ecco, un TED mi piacerebbe, ma con una storia figa, bella.
Poi Graziano, che invece ricordava la tua presenza agli esili di 2 anni fa, e poi c'è Chiara invece che dice: te prego, dimmi che una di quelle tre idee riguarda una storia fra Manuele Sverdozzi e Mario, grande Piero, insomma.
Chiara è una fan dei Marilungo, è una soap opera che ho prodotto durante questa quarantena su Market You.
Un attimo, prendo una cosa, che adesso è intervenuto Graziano, ti faccio vedere una cosa.
Ok, però...
Sì, scusami, Piero, dimmi. No,
che in questa quarantena... Comunque io mi sono riscoperto anche un ottimo, grandissimo marketing. Mi sono riscoperto anche un buon videomaker, non montatore, perché, però per dire, Marilungo è una webserie a tutti gli effetti che ricalca una soap opera del passato con dei testi pessimi, proprio pessimi, però è tutta girata da me in chroma key dentro al garage di casa mia. Poi mando i filmati a Stefano Teodori, che è un videomaker, regista marchigiano eccezionale, con il quale faccio tutto quello che è particolarmente radical grezzo, quello che insomma va proprio, lui già ha un occhio radical grezzo eccezionale. La cosa bella mia è che io collaboro con tantissime persone. No, se faccio, per dire, faccio, che ne so, ecco, marketing, che è venuto fuori da un'idea che facevo nel web, poi da lì mi ha chiamato Marcello Mancini a fare una convention a Milano, poi ho visto un po' il loro mondo, il performance, la strategies, e da lì io ho copiato il format, diciamo, e ho creato uno spettacolo che parlava, dove spiego che il marketing è nato nelle Marche, però Quando questo spettacolo l'ho scritto e l'ho fatto, per dire, feci una prova aperta e Graziano mi ricordo che venne a vedere la prova aperta e mi diede dei consigli proprio per insomma migliorare lo spettacolo. Io sono uno che quando fa una cosa la fa vedere a 20 persone prima di portarla proprio in scena, perché comunque devi collaborare con le persone, devi accettare la critica, se no è la critica costruttiva chiaramente. E allora lì il prodotto cresce, se no se te la fai, te la suoni, te la canti da solo dopo un po'.
Ciao
Piero, allora ti abbiamo promesso un'ora perché poi la tua famiglia ti aspetta. Come riesci a far convivere la tua vita d'artista in giro per l'Europa con essere, non so se marito, insomma compagno e babbo di due bimbi piccoli?
Beh, no, benissimo, a me mi hanno salvato, la mia compagna mi ha salvato, è psicologa, quindi insomma se non era per lei a quest'ora stavo a fare il vagabondo, lo zingaro, o vivevo ancora con mia madre, senza troppi problemi, no?
E fammi capire, la moglie te la sei sposata perché almeno così risparmi per le visite, come funziona?
In complesso di tipo in tour c'era sta battuta, dico almeno siccome lo psicologo me lo pagava la pensione di mia madre, mi sono messo con una psicologa, non la pago e mezzo guadagno.
E mezzo guadagno, certo.
Non siamo sposati, siamo felicemente accompagnati perché non crediamo entrambi nel rito del matrimonio ancora, per ora, può forse un domani. Non lo so, adesso in questo periodo mi devo un po' informare su come funziona, no? Per la gestione non tanto del matrimonio, ma unioni civili e cazzi, perché anche questo è un cazzo di problema in Italia, no? Eccetera, eccetera. Però lo combacio molto bene. Cristiana mi dà. Cioè, comunque ho trovato una persona che crede in quello che faccio e questo è importantissimo perché se non c'è chi ti sta vicino che ti sostiene dura anche in questo periodo qua. Sì. Invece con i bimbi è uno spettacolo, è la cosa più bella al mondo e anche se è la cosa più dura. La prima 4 anni e il secondo 2. E sotto la quarantena ho iniziato a fare dei video con la più grande, con Olivia, e so dei video dove ci scambiamo delle battute, dove lei sta de spalle e praticamente niente, a un momento ho cominciato a chiedere quando facciamo un video insieme, quindi mi tocca scrivere proprio lei. E il problema però è che lei prima ti dice vuole fare il video, poi quando tu lo scrivi che ce l'hai, no? Cioè l'idea buona, dice allora papà facciamo così, lei fa finta che non c'è voglia e quindi tu è a ricatto, tu gli devi dire allora se lo fai ti regalo questo, quindi niente, mi sto dissanguando pure lì.
Niente, c'ha lo spirito imprenditoriale la ragazza.
Ma ha fregato già con tutte le scarpe, mi fa l'occhio un po' da cerbiatto, non la capisco più niente.
Senti, la tua compagna invece è gelosa perché tanto avrai, sei un bell'uomo, c'è cioè quel baffo di altri tempi, avrai un bel pubblico.
Grazie, Claudio. Ma diciamo che la mia compagna è gelosa in maniera giusta, come io sono geloso di lei, però io non lo so, no, è un po', sono un po' particolare, io non lavoro per ascoltarla, cioè per guadagnarmi il favore del pubblico, io lavoro proprio per farlo innamorare, cioè io ho un pubblico per certi aspetti, posso dire nel mio piccolo, però c'ho un pubblico di persone proprio che mi seguono da tanti anni, che mi hanno visto lavorare in strada, fino sul palco, la TV, mi vogliono bene le persone, non li faccio solo ride, quindi è un rapporto, un legame che va oltre, insomma, il piacere fino a se stesso, c'è amore in quello che faccio.
Affetto, non si è trovata nessuna fan in camerino, non si è trovata, insomma.
Sì, l'ho trovata in passato, l'ho trovata sicuramente. Non
il reggiseno?
No, fino a groupies così, no, però il mio sogno era sempre fare il cantante rock, che è tutto un altro mondo, no? Il comico sì, un po' come quello che suona la chitarra capito? Esatto, qui ladri rimorchi e tu suoni la chitarra, e il comico è quello che deve far ridere, e se non ci sta dopo ci ho avuto i miei bei periodi, insomma, questo non lo posso nascondere, però adesso diciamo l'amore si è trasformato, è diventato maturo, bello, ma poi non finisce mai questa cosa, si rimodella sempre, ogni giorno è diverso coi figli, è un divertimento e anche dura, cioè stiamo incazzati 5 giorni su 7, però va bene, insomma, è giusto che sia così. Per dire, oggi siamo andati a pranzo insieme, perché fortunatamente ogni tanto un paio di giorni alla settimana possiamo portare i bimbi dai suoceri, quindi santi suoceri. Dopo il lockdown, sta 2 mesi con i bimbi dentro casa, vi giuro, è stata durissima, con 2 così piccoli, mi hanno ammazzato. E oggi siamo andati a farci questo pranzo fuori, in sicurezza, su un posto che non è un ristorante, è un bar, però che fa roba tipo al bancone, c'è un sacco di roba, c'è il pesce, la carne, c'è un sacco di roba buona, e ce la siamo goduta proprio, 1 ora e mezza, proprio come 2 piccioncini, quindi va bene così.
Allora, facciamo contenta, poi Piero ti salutiamo e ti ringraziamo perché l'ora promessa è stata data.
Sì,
allora Chiara, che ci ha seguito tutta la sera e che ci ha riempito di commenti, ci chiede se puoi fare Edelweiss.
Mamma mia, questo
facciamo in chiusura, dai, chiudiamo con Edelweiss e poi salutiamo.
Edelweiss, questo perché è uno di questi personaggi meteore nuove, capito? Però c'ha tutta una parrucca, c'è tutto un mondo suo. Se non mi vuoi più, me lo devi dire. Non sarò più come mi chiedi, e io ti dico di più, io vado con l'amante.
Bene,
Edelweiss.
Salutiamo tutti quelli che durante la quarantena non hanno potuto vedere l'amante, che sono da accontentare del marito, della moglie. Piero, grazie mille, è stata un'ora piacevolissima, davvero.
Grazie,
siamo divertiti tanto, hai giocato con noi, e la prossima volta che veniamo a Fermo verremo a fare una capriola con te chiedendo un succo di frutta per il fico, va bene?
Va bene, a bomba.
Grazie, certo. Piero, veramente, come sempre sei un grande.
Speriamo di vederci al Brand Festival, presto, prestissimo.
E al TEDx ad Ascoli.
Ah, al TEDx Ascoli, sì, dai.
Davvero.
Ciao, grazie.
Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte.
Ciao.